dentro questo percorso ci sono alcune questioni che andrebbero un attimo fermate, perché credo che da lì forse riusciamo a trovare qualche via di fuga da questo mondo in cui siamo immersi e che non ci piace, però da cui non riusciamo a svincolarci, che credo che sia sostanzialmente questa subordinazione poi che anche chi le rivoluzioni l'ha persino fatte, questa subordinazione alle leggi capitalistiche di cui non si è riuscita a liberare. Talmente evidente, cioè, altrimenti non si capisce come mai siamo messi così, no? Difficile capire come mai anche quelli che hanno preso il potere famoso e non sono riusciti poi a instaurare una società di tipo diverso da quello che il capitale ha sempre costruito. Quindi è un problema nostro, non è un problema del nemico, è un problema nostro di incapacità di capire che lo svincolarsi dalle leggi del modo di produzione capitalistico significa sostanzialmente riferirsi a modi di stare insieme completamente diversi, che si basano su modalità completamente diverse o addirittura precedenti all'avvento del capitalismo, o addirittura o invece a forme sincretiche che dentro le società anche nostre si sono create durante appunto la lunga storia del cammino umano, e ce ne sono di esempi, ce ne sono tanti, andrebbero soltanto riqualificati e capiti, perché se pensiamo che è stato appunto ineluttabile questo processo di sviluppo che è andato fino a quello che ci abbiamo sotto gli occhi e che non poteva andare in maniera diversa, allora siamo finiti. Siamo fottuti, non abbiamo possibilità di... Se pensiamo invece che la storia è andata così, ma poteva anche andare in un'altra maniera, e quello che poteva essere diverso non è successo per motivi assolutamente straordinari e contingenti, e cerco di spiegarmi. Cioè, se l'Inghilterra non ci avesse avuto le mani libere nella possibilità di sfruttare i paesi dove i conquistatori sono andati a scoprire le nuove terre, perché così vengono chiamati poi questi disgraziati che sono arrivati lì e hanno messo in catene milioni di persone e gli hanno rubato tutto praticamente. Ecco, se l'Inghilterra non ci avesse avuto questa budget a disposizione, forse il capitalismo non sarebbe neanche nato. Certo, difficile fare la storia con i sé, però ci sta, ci potrebbe anche stare, insomma. Quindi ci sono anche delle possibilità, io credo, di passate, ma anche attuali, in cui le forme anticapitalistiche di convivenza ci sono. E la cosa più straordinaria è che sono riuscita a resistere nonostante la forza e la violenza con cui il sistema occidentale di oppressione e di conquista ha mosso tutto il suo armamentario, perché più di così non credo che poteva assolutamente fare. Ecco, io credo che lei questo mi ha suggerito sostanzialmente, cioè il fatto che guardare bene all'interno delle pieghe in cui le vicende umane si sono sviluppate, forse ci stanno delle cose che possono insegnarci qualche cosa, sempre per poter mettere un altro passo avanti rispetto invece di andare verso il baratro, come mi sembra che più o meno ecco, un po' è questa la storiella, cioè, che però è molto radicata
alla faccia della storiella, Barbara, dai.
Sì, però appunto non è che sia una cosa chissà. Però vabbè, io parto sempre dalle esperienze che faccio, non sono una, io sono una praticona, non sono una teorica, insomma, quindi se non ho carne e sangue davanti non riesco a capire bene come muovermi, e qualche risposta bisognerebbe darsela, non è possibile continuare a non darci risposte rispetto a quello che è accaduto, perché altrimenti veramente non riusciamo a dare risposte neanche a quello che è successo stamattina al Giambellino, cioè non, niente c'ha risposte, niente c'ha possibilità di comprensione. Poi ci guardiamo intorno e forse qualche indizio lo troviamo qui, lo troviamo, sono pezzi naturalmente di un ragionamento che potrebbe diventare qualcosa di un po' più potente, che però parla di autogoverno sostanzialmente, quindi non delega a nessun altro potere al di sopra, quello che doveva essere la società dei Soviet, che non si è mai realizzata sostanzialmente, quindi queste transizioni sempre strozzate, e lì il capitale ci rimette di nuovo le mani sopra e si riproduce la stessa identica cosa. Poi invece ci sono delle esperienze che secondo me, guardate in maniera un po' più attenta, le fabbriche recuperate in Argentina per esempio, piccoli esempi, non è che sono chissà che, però per esempio in quelle situazioni, anche qui ci stanno esempi di questo genere, però per esempio lì la grossa contraddizione del superamento tra la divisione tra lavoro manuale e intellettuale, lì per esempio è stata sperimentata e percorsa. Poi certo non è successo la conquista dei mercati mondiali, ma non credo che ci avessero neanche questo come obiettivo, però la rotazione delle mansioni lì c'è stata, l'uscita dal mercato delle merci per invece avere i contatti diretti con il territorio, e quindi per lo sviluppo dei beni di consumo e non per quelli appunto mercantili, lì c'è stata per esempio, quindi sono dei passaggetti, no, che ci possono dire che forse è qualche possibilità diversa di agire, ce l'abbiamo. Oppure quello che sta succedendo a Kobane, cioè appunto questo rifiuto dello Stato fin da subito e non al di là da venire, ma la distruzione dello Stato subito, e quindi con una costruzione dal basso di una capacità di autogoverno di cui anche in Val di Susa troviamo le tracce, o nello ZAD in Francia o nel quartiere lì in Grecia che non mi ricordo come cavolo si chiama, cioè quindi sono tutti pezzi, io credo, di costruzione di una possibilità di un modello che non dico che va sostituito, perché poi qui non si sostituisce niente, però che può venirci in aiuto rispetto al disastro di cui siamo testimoni e anche in qualche maniera. Complici. Anche perché il sistema capitalistico non è un sistema economico, come, no? Per cui si può sostituire con una formuletta, insomma, siamo un sistema sociale, e quindi tutti quelli che ci stanno dentro in qualche maniera partecipano a questa cosa. E quindi io penso che noi non potevamo vincere, perché la nostra marcia trionfale si basava su una disparità, su un peccato originale, chiamiamolo così, che non so come definirlo, per cui il nostro relativo benessere, sudatissimo tra l'altro, perché nessuno ci ha mai regalato niente, ci mancherebbe altro, però il nostro relativo benessere si basa sulla miseria e sui ferri, nelle carni di milioni di persone. E questo non impedisce fin da subito un ragionamento, diciamo, semplicistico, come se tutta la ricchezza che il sistema capitalistico è stato in grado di accumulare sulla base del profitto fosse elegantemente trasferibile all'interno di un sistema diverso che invece è basato sul benessere delle persone, non dei privilegi di pochi. È impossibile questa cosa, sono due leggi completamente diverse, sono due modi, due modalità di esistenza, di rapporti sociali completamente diversi. Quindi questo tipo di illusione, lo sviluppo delle forze produttive, cioè, le sappiamo queste cose, non è che sono state una rappresentazione, diciamo così, riduttiva, economicistica e anche piuttosto semplificata di quello che dovevamo fare. Niente di male, sono state prove. Io credo che si possa anche pensarla in questa maniera, no? Anche perché insomma, non sono stati scherzi, sono state cose che hanno implicato un sacco di gente che ci ha buttato la vita, ci ha buttato l'esistenza, ci ha creduto, cioè, quindi figuriamoci tutto il riconoscimento possibile e immaginabile. Però sono state prove, perché se la cosa non ha funzionato occorre modificare la scenografia. Vai.
L'avevo conosciuta in carcere. Veniva da un'altra terra più antica. Pagava lo scotto di una civiltà umiliata e saccheggiata dagli eserciti, dei mercanti, delle nostre democrazie. Aveva visto l'Apocalisse, la distruzione della vita dei villaggi nell'inferno di periferie metropolitane senza storia, affastellata immagine e somiglianza di un mondo di altri e di altri orizzonti. Lì dove le diseguaglianze non lasciano scampo e la differenza di passo trasforma la povertà in miseria. Era diventata cittadina per decisione di poteri sconosciuti e lontani. Aveva dismesso abitudini millenarie e acquisito nuove abilità per nuovi bisogni. Aveva sul viso i segni di una passata giovinezza e doveva scontare una lunga condanna per spaccio internazionale di droga. A suo modo, una donna in affari, divisa a metà tra modernità e antichi saperi. Mi raccontò, mi fece da guida in un viaggio che scosse le fondamenta di quello che pensavo di sapere. Un viaggio tra le vibrazioni dell'universo, in un concerto in cui i cambiamenti di suoni si armonizzano o stridono miseramente, come direbbe lo scienziato che studia la materia come corpo vivo in relazione. La donna raccontava, e io scoprivo quanto fosse tenuto nell'ignoranza e nella paura il mio mondo evoluto. Quanto inservibile la sua razionalità di ciascuno contro tutti, quanto grande la sua capacità di segregazione e la sua forza distruttiva, dentro i confini angusti di un orizzonte breve. Lei parlava, e lo spazio della cella si dilatava a misura di un'inondazione di luce che non trovava argini e non trascinava via, ma inondava, benefica, fin le nostre viscere di donne, fino a sentirsene parte. La lenta storia millenaria prima della grande corsa. Non aveva gli anni per averla vissuta. Come aveva saputo? Mi parlò dell'ultima sua figlia. Non era più tanto giovane quando si accorse della sua nuova vita dentro di lei. Gli anni le avevano insegnato ad ascoltare meglio il suo corpo e ne avevano fatto una mappa in cui ripercorrere il vissuto e il sapere che ne aveva tratto. Aveva capito subito che l'amore dell'ultima volta aveva dato frutto, l'amore dell'ora preferita. Alla prima luce del giorno, come se l'intensità degli abbracci assonnati avesse voluto lasciare prova di sé. Con gli occhi di dentro aveva cominciato a seguire lo sconvolgimento delle sue viscere, il farsi posto della nicchia per il suo nuovo granello di vita. Poi si era alzata ed era già tutto diverso. Non si guardava più attorno. Sul mondo che conosceva era come calata una pietosa coltre a coprirne le brutture, e lei lo percorreva seguendo la narrazione di una trama visionaria che quel granello le comunicava. Ci sono periodi in cui le donne diventano strane, bisogna lasciarle stare. È la luna che le confonde, sentiva dire di lei. Andò dall'anziana del villaggio d'origine, quella che sapeva di umori e interferenze cosmiche. Non c'era bisogno di parole, i loro corpi sapevano comunicare. Si presero per mano e vide passare negli occhi di quella donna sapiente la meraviglia di quanto andava leggendo nel fondo dei suoi. Tornò a casa con la testa in fiamme, euforica ma anche piena di dubbi. Non sapeva se avrebbe potuto reggere il peso di quello che le era stato rivelato, ma sapeva che ci avrebbe messo tutte le sue forze e anche di più. Da quel momento e per i lunghi 9 mesi di gestazione, sua figlia non smise un giorno di raccontare. Sapeva farlo con tanta maestria che le immagini le apparivano potenti, anche se non sempre riusciva a comprenderne il significato. Il piccolo seme che aveva dentro le sue viscere le mandava visioni attraverso squarci di descrizioni che lei stentava a interpretare. Una sorta di guida sconosciuta l'aveva spinta a esplorare gli accessi a un sapere femminile tramandato sottovoce, a mezze frasi, come nelle trame sovversive. Ma questa prova a cui si era sottoposta non riusciva a padroneggiarla, la subiva, ne era affascinata e ne rimaneva ogni volta stordita. Aveva bisogno di un indizio, di una nota, di una lingua sconosciuta. Tornò dall'anziana. Quella cominciò a raccontare. Un tempo c'era solo un grande magma, indistinto ma non inerte. Ci sono voluti innumerevoli cambiamenti perché potessero esistere distinzioni. Ogni volta si generava disordine e l'intero sistema si metteva all'opera per tornare allo stato di quiete. Come la memoria di tutto ciò che vita consentiva, nei racconti del vento, della pioggia, dei tremori della terra. La vita è cominciata così e così è continuata. Come aveva fatto a non capire? Sua figlia, il semetto che le stava crescendo dentro, la stava conducendo tra le pagine della storia dell'universo. Le raccontava della loro terra d'Africa, il semetto, dell'origine della vicenda umana. La donna cominciava a vedere i nostri simili sugli alberi delle foreste tropicali, creature notturne che volavano appese ai rami. Si immaginava che oltre di che vivere non avessero altri bisogni, che passassero il loro tempo aggrappati al piccolo mondo dove erano caduti, senza osare sconfinamenti e nuove conquiste. Che pensavano di quel che vedevano in bianco e nero? Si chiedeva. Senza parole in bocca, come alimentavano il pensiero di se stessi e della terra attorno, scossa da una febbre che lasciava dopo le convulsioni un paesaggio cambiato. E dei predatori a caccia di carne fresca, chissà con quali sentimenti rimanevano in ascolto del rumore di ossa frantumate sotto potenti dentature. Sapevano quanti erano, se qualcuno mancava nel conto, cosa fosse la morte, la malattia. Avevano percezioni di sé, si distinguevano dal resto della materia vivente. La donna raccontava e io cercavo di immaginarmi questo fratello di tempi tanto lontani. Avevo bisogno di sentirmelo affine, di attribuirgli sentimenti riconoscibili, di dargli una fisionomia che non fosse quella di scheletri e denti dissotterrati dagli scavi archeologici. Lui era la specie che ancora non aveva imparato a modificare le sue condizioni di esistenza, che non aveva imparato a manipolare la materia, che non aveva costruito gli strumenti per domare l'inospitalità dell'ambiente in cui viveva, che non faceva che adattarsi dopo prove, errori che non facevano prigionieri nelle sue fila, che non aveva ancora indossato la veste di dominatore, che era ancora innocente.
Beh, io credo che tutti questi millenni passati, prima di quella che io ho definito la grande corsa, cioè quella che ha definito il mondo moderno, soprattutto il mondo capitalistico, che in confronto è un piccolo frammento della storia dell'umanità, è una piccola cosa, indietro c'è una storia millenaria che però sembra, la nostra visione sembra quasi un ammasso indistinto, no? Non si capisce bene che cosa è successo. Questi qui che andavano in giro da mano a sera mezzi nudi, cioè, li possiamo anche considerare in maniera così esotica, no? Un po', no? Quindi lo sguardo nostro è sempre lo stesso sostanzialmente, cioè, tutto questo sembra il preludio a Cioè, questi sono quelli che hanno popolato la terra, quelli che hanno costruito civiltà incredibili e con una a disposizione con dei mezzi tecnici che fanno ridere rispetto a quelli che noi abbiamo, abbiamo a disposizione. Ce l'hanno lasciati i segni, non è che, che. Però per noi tutto questo è un ammasso indistinto, non, è, non c'è nulla da. Da, da capire, nulla da, da, soprattutto nulla che ci può insegnare qualcosa. È un passaggio per arrivare a dove siamo arrivati noi. Ed è un errore, io credo, di visione e di nostra cultura, che è assolutamente catastrofico se pensiamo che appunto poi questo giustifica tutto quello che è avvenuto dopo, cioè tutta la predazione avvenuta dopo, tutto il nostro cedere, la nostra capacità di saperi, di costruzione di strumenti per la vita anche materiale, e la cessione di tutta questa cosa qua ad una tecnologia che sembra buona comunque, no? Che qualsiasi cosa poi riesca a mettere in piedi è sviluppo, è progresso, e quindi in nome di questa cosa si può giustificare assolutamente tutto, i ponti che cascano, le dighe che rovinano, la morte, i 900 morti per lavoro che nel nostro mondo così sviluppato siamo riusciti ad ammassare, sempre in virtù della nostra capacità di progresso. In nome di questa parola magica nascondiamo praticamente ogni nefandezza e ogni bruttura nel mondo in cui siamo immersi, da cui sembra non ci siano alternative possibili, perché altrimenti non si capisce perché gli operai di Taranto se difendono quella cavolo di fabbrica, non è che si capisce bene, no? Perché un operaio dovrebbe difendere una fabbrica che produce cancro per sé e per i suoi familiari, cioè, se non per appunto per assoluta mancanza di vie d'uscita da un sistema che ti stridola, cioè perché ti dà una serie infinita di obbligazioni, di debiti, di cartuccelle, di deleghe, che praticamente ti impediscono alcunché, ti impediscono di pensare, perché è talmente rapida la vicenda che praticamente non c'hai neanche il tempo di elaborarla, passa e tu dentro a sto fiume che non si capisce bene dove cavolo sta andando. Poi ci lamentiamo, diciamo che è brutto, è una bruttura, che non si può, che non c'è quello, non c'è quell'altro, però sostanzialmente questo mondo di merci, questo mondo di specchietti, di cose strane, ci sembra assolutamente, non dico indispensabile, perché magari potremmo anche farlo un ragionamento diverso, però ci sembra ineludibile. Sono i famosi prezzi del progresso. Beh, insomma, ci sono dei limiti, no? al pagamento dei prezzi, perché non è che abbiamo fatto tutti questi peccati per cui dobbiamo pagare dei prezzi così esosi. Il problema è che costruire appunto dei percorsi alternativi, perché non è possibile cedere al ricatto fino a questo punto. Cioè, se faccio un'ipotesi, naturalmente, perché i problemi sono sempre enormi, non è che sono di facile risoluzione, però se ci fosse un sistema di aiuto reciproco, non so come definirlo, così come è nato il sindacato all'inizio del Novecento, sì, so che se uno casca in disgrazia, no? Però appunto sono questioni che o partono dal basso oppure diventano immediatamente un'altra cosa, diventano una delega che tu dai a un potere che comunque straccione quello che cazzo lo ti pare, però ti sta sempre sopra la testa e si moltiplica e pesa sulla tua testa. Però appunto un sistema in cui sia possibile mettere insieme le quattro risorse che uno ha per poter liberarsi dal ricatto, perché questi sono ricatti, cioè se uno appunto non riesce neanche a liberarsi da un lavoro così che non è che dice forse no, ti succederà qualcosa, no, è matematico che muori. Beh, siamo arrivati veramente al capolinea di una strada che appunto poteva anche andare in maniera diversa, ma è andata così sostanzialmente, quindi ne va preso atto, cioè la sconfitta che abbiamo subito, la sconfitta soprattutto di quella cultura operaia che era basata sulla solidarietà e non sul mi salvo io e gli altri boh, vediamo che succede, quella ci ha travolto assolutamente tutti, però i padroni il loro mestiere lo sanno fare appunto, e quindi l'hanno perseguito e ci sono riusciti a farlo sulla nostra debolezza. Va ricostruito un sistema che ci cauteli appunto da questa destino di morte, perché come lo vogliamo chiamare una cosa del genere? Cioè in cui all'orizzonte non ci sono altro che guerre, nonostante le grandi menzogne, no? L'Europa ci ha garantito 70 anni di pace, ce l'abbiamo ai nostri confini in continuazione, ce l'abbiamo all'interno con la guerra che facciamo, cioè di che pace si parla, di che stiamo parlando, di cosa stiamo dicendo, però no, ci sentiamo talmente incapaci di rialzare sta cavolo di testa che sembra ineluttabile appunto, e io credo che cercando bene nelle pieghe forse qualche ideuzza ci può venire, perché senza idee non, nessuno è disponibile a battersi, nessuno è disponibile a lottare. Mi vengono in mente i Mapuche hanno lottato per 300 anni contro gli spagnoli, l'invincibile armata, non è che era uno scherzo, insomma. Fino a che questi ci hanno rinunciato, vabbè, questi proprio sono de goccio e non è possibile assolutamente trattare su un'idea che è persino banale, no? Cioè la guerra non, sì, la terra non è di nessuno, quindi noi non ve la possiamo dare, voi non ve la potete prendere, perché non è una cosa contrattabile, quindi credo che sia il massimo della esemplificazione della negazione della proprietà privata, proprio quella originaria, no? Quella che dice i testi sacri, che il primo che ha recintato un pezzo di terra ha trovato qualcuno disponibile a credergli, lì è nata la proprietà privata. Questi qua che vengono visti come dei selvaggi o giù di lì, hanno buttato fuori gli spagnoli da casa loro, e adesso oggi ancora oggi stanno lottando contro le multinazionali sempre sullo stesso idea, quindi un'idea grandiosa, semplice ma grandiosa, sulla base di un'idea semplice ma grandiosa c'è l'unità di questa sto popolo, come si chiama? Non lo so, no? Perché è diventato pure difficile il vocabolario dentro la cosa che ci ha travolto, e sono assolutamente indisponibili, cioè sono intrattabili, non si passa. Ecco, credo che qualche idea forte come quelle che noi ci abbiamo avuto, perché non è che ci sono scappate, insomma ce ne abbiamo avuto di idee belle forti, vabbè, si sono rivelate poco forti evidentemente, non abbastanza forti diciamo così, però quelle hanno costituito la possibilità di lottare e anche di osare, di metterci dentro la pelle, metterci dentro, perché solo così può scattare, altrimenti non parte niente, cioè o c'è questa capacità di elaborazione di idee forti che siano in grado di mettere insieme pezzi, oppure non, al massimo facciamo qualche contrattazione, ma non riusciamo a uscire da questa da questa situazione. E quindi credo che dovremmo prendere qualche esempio, ma non per fare come fanno i Mapuche, perché non siamo Mapuche, non siamo lì, e quindi è chiaro che dobbiamo fare qualcosa di diverso, però per prendere l'idea, per prendere quello che queste esperienze ci insegnano, come se, che ne so, quello che diceva Sankara rispetto alla colonizzazione, cioè questo cristiano, non è un caso che sia stato accoppato in quella maniera, cioè questo in uno dei paesi più poveri dell'Africa, su questo discorso della decolonizzazione culturale, perché cioè noi ci stiamo facendo giocare da sti stronzi, questi ci hanno fatto credere veramente che loro sono superiori, e quindi noi stiamo qui alla rincorsa, no, dei loro modelli, dei loro modelli culturali e sociali. Non è così. E quindi noi dobbiamo liberarci da questa sudditanza mentale di essere inferiori. E questo in uno dei paesi più poveri dell'Africa. Che cosa gli viene in mente di fare, oltre ovviamente alla riforma agraria, tutte quelle cose che si fanno sempre quando si fanno le rivoluzioni? E fa il Festival del Cinema Africano, notevole, veramente notevole, per dire noi ci raccontiamo noi la nostra storia, non ce la facciamo raccontare dagli antropologi, dagli etnologi che vengono qui, ci guardano, ci studiano, ci classificano e ci dicono: voi siete a questo punto, dovete arrivare qui. No, non è vero, noi abbiamo la nostra forza, ce la possiamo raccontare, non è l'hanno ammazzato naturalmente, perché se provi, no, a uscire dalla gabbia in cui ti hanno infilato, è chiaro che tentano di staccarti la testa, l'hanno fatto ovunque, figuriamoci, insomma. Però appunto, che cosa ci ha detto Sankara sostanzialmente? Che ci ha detto? Sono le grandi idee che fanno le grandi avventure umane, sono cose che noi dobbiamo smettere di pensare che siano l'esotico. Punto.
No, ma la vera tragedia di questi tempi è che i penultimi vogliono cavarsela, che se la pigliano con gli ultimi, e quindi il padrone, lo Stato, vince così. Nel senso che se i penultimi se la pigliano con gli ultimi e non se la pigliano con il padrone, non se la pigliano con lo Stato, perché il capitalismo nel corso dei secoli ha dimostrato di essere bravissimo a fare le sue rivoluzioni, no? I padroni sono bravissimi, soprattutto oggi, che praticamente nello scenario della contraddizione lavoro capitale sono, almeno come emergere così che appare, sono rimasti soli. I padroni a fare la lotta di classe sono bravissimi, e invece i penultimi e anche gli ultimi alla lotta di classe ci hanno rinunciato. Si vede già dal fatto che di solidarietà. La solidarietà è una parola che non esiste più. Non c'è più solidarietà tra chi sta male, tra chi ha sempre di meno, perché il gap tra chi ha di più e chi ha di meno, cambiano i governi di colore diverso, si fa per dire, perché poi è chiaro che, voglio dire, con l'Europa, e lo dimostra la storia della Grecia, cioè Tsipras ha vinto le elezioni su un programma che quantomeno a parole pensava di costruire qualcosa di diverso, e poi in cambio dei soldi Tsipras va dietro alla Troica come un cagnolino, per cui lì non, voglio dire, non c'è più niente, cioè loro stanno alle regole, vanno dietro perché ci sono, dicono, i parametri dell'Europa, Maastricht, bisogna bisogna rispettare. Poi c'è chi li rispetta di più, chi li rispetta di meno, e allora tutte le spiegazioni. No, la Francia può non rispettarle perché ha il debito pubblico inferiore, ma in realtà è perché è la Francia, certo, perché è una potenza nucleare. E invece no, l'Italia
coloniale.
No, scende dal 2,4 allo 2,04, no? Mettono uno zero in più lasciando la virgola, pensando, e forse hanno ragione, che siamo 55 milioni di cretini e di teste di cazzo che non abbiamo capito, e quindi no, ma non basta neanche quello, quindi perché poi voglio dire, le politiche che detta l'Europa sono quelle che bisogna comunque, voglio dire, comprimere i diritti, perché senza comprimere i diritti lo sanno che non ce la fanno. E quindi per esempio questa storia di Strasburgo, io sono convintissimo che non ci sono misteri di Stato dietro questi spari, questi morti di Strasburgo, però io di una cosa sono sicurissimo, che anche questi fatti qui, come è già successo altre volte, serviranno a comprimere i diritti, a cominciare dalle manifestazioni, dai cortei. Lo vedremo tra poche ore, già da sabato secondo me la polizia in Francia, ma a questo punto non solo in Francia, perché è successo qualcosa anche in Belgio, è successo qualcosa anche da qualche altra parte, sarà ancora più arrogante, perché sfrutteranno questa cosa, hanno no alibi per questioni di sicurezza. Quindi sì, i diritti a dissentire, a dire cose diverse, saranno ulteriormente compressi, e ovviamente siccome c'è questa roba qui della sicurezza, a cui si finiranno per adeguarsi per forza di cose anche almeno una parte di quelli che in queste fine settimane in Francia hanno manifestato, una parte si adeguerà, sia perché ci sono state, voglio dire, dei piccoli passi tra virgolette in avanti di Macron, che poi, voglio dire, sono poca cosa, però anche quello influirà sul fatto che ci sarà meno gente in piazza, ci sarà un clima, diciamo così, da ordine pubblico di terrore, e per cui, voglio dire, non ci sarà possibilità di confrontarsi, non dico ad armi pari, ma almeno che quelli che si sono mossi in questo periodo, che poi sinceramente secondo me il popolo delle banlieue, quando si è ribellato, ai miei occhi era molto più interessante. Questi sono molto meno interessanti delle banlieue, però il problema è che questo è un ceto medio impoverito in via di proletarizzazione, che c'è anche in Italia. In Italia però, voglio dire, è impensabile che possa succedere quello che sta succedendo in Francia, perché praticamente avanzano come un carro armato questi discorsi da bar di Salvini, che sono discorsi da bar, ma proprio perché discorsi da bar sono molto efficaci. E in Italia è impensabile di sperare di vedere una contrapposizione, anche perché l'opposizione formale, tra molte virgolette, è quella che fino a ieri è stata al governo e ha fatto le stesse politiche sociali che fanno quelli che governano adesso, che poi secondo me è un conflitto in gran parte finto quello che hanno con l'Europa, perché poi l'Europa e Salvini, a livello di comprimere i diritti sociali, di fare politiche sociali restrittive, di restringere le welfare, voglio dire, stanno dalla stessa parte, non è che su questo hanno...
Beh, ma noi non è che possiamo affidare la lotta di classe a Salvini e a Di Maio, no?
Certo, no, ma su questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio, però il problema è che siccome i discorsi da bar, quantomeno nell'immediato, sono destinati ad avere successo, anche perché dall'altra parte non c'è niente, non ci sono delle obiezioni in nome di valori diversi, in nome della solidarietà, no, non c'è niente, perché come possono farli questi discorsi chi ha governato facendo le stesse cose, anzi inaugurando certe politiche, perché comunque i CIE, che adesso si chiamano CPR, li ha introdotti il centrosinistra, sì, dicendo ce l'ha chiesto l'Europa, va bene, per essere di centrosinistra. Le prime leggi sulla flessibilità del lavoro ci sono state con governi di centrosinistra, e poi ovviamente su questo poi, voglio dire, è la destra che va avanti, ma ci va volentieri perché sono le sue politiche, quindi le piglia da quelle che ha fatto il centrosinistra e voglio dire le porta avanti. La stessa cosa è successa in America, cioè a Trump la Clinton ha aperto un'autostrada, ma l'autostrada secondo me gliel'ha aperta anche a Obama perché non puoi scassare il cazzo prima di essere eletto per 2 anni dicendo che chiudi Guantanamo, che è il contrario esatto dello Stato di diritto e dei diritti in generale, e poi non lo chiudi e tu gli apri la strada, e quindi Trump ne approfitta e alla frontiera col Messico fa canna di porco, fa quello che vuole, ma il problema è che c'è una strada che gli è stata aperta e questa strada qui nessuno pensa a chiuderla, cioè è come in Italia, cioè il PD adesso vuole andare al governo per fare più o meno le cose che stanno facendo questi, perché non c'è un'alterità, non ci sono valori diversi, ma questo è così, da anni.
Frank, volevo fare una riflessione rispetto poi alle insorgenze, no? Che nessuno è stato mai in grado di capirle prima che insorgessero, appunto, perché poi questa è la caratteristica dei movimenti. Movimenti per lo dice la parola stessa, a un certo punto si muove qualcosa. Se guardiamo solo il nostro paese disgraziato, però cioè negli anni 50, e voi non so chi c'era negli anni 50 qui, qualcuno sì, qualcuno no, però erano stati anni terribili quelli del primo dopoguerra, eppure venivamo da una situazione...
Adesso è peggio.
Ma venivamo da una situazione in cui c'era stata la resistenza al nazifascismo e i comunisti ci avevano partecipato in maniera... decisiva a questo tipo di scontro, quindi teoricamente, no, avrebbero dovuto anche avere qualcosa in cambio per quello che avevano fatto durante quello scontro. Vabbè, lì l'anticomunismo a livello occidentale ovviamente ha fatto le sue manovre, i comunisti sono stati così bravi da farsi mettere all'angolo nonostante la forza che ci avevano, e sono stati anni terribili, gli anni 50 sono stati anni terribili in cui si è ripristinato il potere di chi ce l'ha sempre avuto, poi sostanzialmente i comunisti e i socialisti sono stati buttati fuori dalle fabbriche, c'è stato un clima di caccia alle streghe che è stato veramente terribile, Santa Maria Goretti ha spazzato via ogni possibilità di percorsi di libertà per le donne e delle famiglie e compagnia bella, e ci siamo trovati, che incredibile, no? Proprio a ridosso di una delle situazioni di più ricche dal punto di vista delle lotte, poi quella è stata la lotta armata, è stata un giochetto da quattro soldi. Beh, arrivano gli anni 60, c'è cioè il boom, il controboom, quindi teoricamente le cose un po' si migliorano, e guardate caso, no? Nel 60 invece succede l'ira di Dio, cioè nel 62 i disgraziati provenienti dal sud Italia che vanno a lavorare nelle fabbriche del nord si trovano dentro una situazione assolutamente terrificante, non si affitta ai meridionali, sistemi di sfruttamento a livello proprio medievale, stipendi bassissimi, ci fa pure freddo, questi si incazzano come bestie e parte da là. Parte nel 62 nella piazza di Torino.
Piazza Statuto, uscito un bellissimo libro.
Il famoso 68 italiano parte da lì. Parte. Sì. Quindi chi poteva prevedere che il Salernitano, quello il protagonista di
Alfonso
Natella, diventasse il protagonista? Diventasse il protagonista di una stagione di lotte come quella che c'è stata in Italia? Nessuno, credo, assolutamente nessuno, perché veramente venivamo da una situazione di che è terribile, veramente io me li ricordo, perché purtroppo me li ricordo quegli anni, nelle scuole, quello che veniva tramandato come insegnamento, come, cioè veramente delle cose terrificanti. Lì salta tutto, è vero che c'è stata anche una situazione internazionale favorevole, chiaramente, che oggi non c'è, però chi se andava a immaginare che Alfonso Natella poteva fare quel casino che ha combinato? Nessuno, però succedono così le cose, cioè c'è un borbottio, a un certo punto lo sfogo, zompa l'equilibrio.